Se questo è un credente, Albert Einstein a Princeton. Prima parte. Di Giuseppe Panissidi. Una storia, tuttavia, ecco il punto, iniziata con la creazione, dunque sussunta nella sfera della fede cristiana, anima dell'istituzione religiosa cattolica. Naturalmente, a condizione di ammettere al termine religione il suo proprio idiom aristotelico, valore latamente culturale, a prescindere dal significato etimologico ancora controverso e controvertibile. Vincolo, se positivo o negativo sotto tale profilo, non rileva al divino, anche come sacro, in proiezione totalmente altra. Perché Galilei, è noto, è un uomo di fede. Dio sostiene con forza e coerenza, ci parla, grazie a due libri, la scrittura e il libro della creazione squadernato sotto i nostri occhi. Nella lettera del 1615 a Madama Cristina di Lorena, sviluppo della precedente del 1613, a Benedetto Castelli scrive che quegli stesso Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso e di intelletto, abbia voluto, posponendo l'uso di questi, darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, sì che anco in quelle conclusioni naturali, che o dalle sensate esperienze o dalle necessarie dimostrazioni ci vengono esposte innanzi agli occhi e all'intelletto, dobbiamo negare il senso e la ragione, non credo che sia necessario il crederlo. Cosicché la verità della scrittura e quella della scienza non possono contraddirsi. Nelle questioni naturali, ancora a Madama Cristina, e che non sian de fide prima si deva considerar se elle siano indubitabilmente dimostrate, ovvero se una tal cognizione e dimostrazione aversi possa, la qual ottenendosi, ed essendo ella ancora dono di Dio, si deva applicare all'investigazione dei veri sensi delle sacre lettere in quei luoghi che in apparenza mostrano di sonar diversamente. Richiamandosi ad Agostino, ricorda la lettera a Foscarini del cardinale Bellarmino. Per giungere alla conclusione secondo cui, in consonanza con la frase famosa e pressoché certa del cardinale Cesare Baronio, l'intenzione dello Spirito Santo essere di insegnarci come si vadia in cielo e non come vadia il cielo, la teologia non discende alle più basse e umili speculazioni delle inferiori scienze, anzi quelle non cura come non concernenti alla beatitudine. Come si vada in cielo è lo Spirito a insegnarci. Come vada il cielo è la scienza. Senza conflitto è palese. La testimonianza scritturale, insomma, dovrebbe, secondo Galileo, esser riservata nell'ultimo luogo, ossia posposta a quanto emerge dalle risultanze dell'indagine scientifica. Benché, infatti, la Sacra Scrittura e la natura siano ambedue un prodotto della potenza creatrice di Dio, scaturendo entrambe dal Verbo Divino, la prima deve adattarsi al limitato intendimento delle persone comuni, mentre la seconda si attiene strettamente ai termini delle imposte lì, ed è inesorabile e immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi d'operare siano o non siano esposti alla capacità degli uomini. La natura, pertanto, dotata di una intrinseca necessità, si pensi alla cogenza legale aristotelica, è sottratta a qualunque possibilità di mediazione ermeneutica e governata da leggi immutabili, dunque insensibili ai e alle aspettative degli uomini, nel senso precipuo declinato in un nostro recente articolo sul tema della relazione che stringe l'onnipotenza divina e la realtà del male, apparso in questo spazio. Una connotazione del divino, l'inesorabilità, che esibisce la specifica accezione etimologica del lemma latino inexorabilis, non passibile di preghiere e invocazioni, da cui non si lascia vincere. Ne discende, nella prospettiva di Galilei, che, mentre la conoscenza dei fenomeni naturali si dimostra intrinsecamente refrattaria all'approfondimento ermeneutico e, perciò, immodificabile nella sua necessità, il testo scritturale appare suscettibile di molteplici letture in armonia con la ricerca di significati coerenti con le acquisizioni progressive dell'impresa scientifica. Di conseguenza, argomenta lo scienziato pisano, in ragione di una siffatta relazione asimmetrica tra la cogenza naturalistica e l'indeterminatezza ermeneutica, quello degli effetti naturali che o la sensata esperienza ci pone innanzi agli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono, non deve in nessun modo essere revocato in dubbio per luoghi della scrittura avesser nelle parole diverso sembiante, poiché non ogni detto della scrittura è legato a obblighi così severi come ogni effetto di natura. Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro. Dio è la sorgente prima e assoluta dell'esistente, e la sua grazia, dono gratuito, per l'appunto, inerisce ed illumina vera e propria guida ontologica e corroborante le dinamiche procedurali e gli esiti della ricerca scientifica. Fin qui Galilei. Possiamo ora riprendere la riflessione sul nostro Einstein. Nel teorico della relatività, il rifiuto preliminare della tradizione religiosa ebraico-cristiana è netto, costante e intransigente. Essa non viene mai interpretata e riconosciuta come la sede istituzionale naturale del Dio della rivelazione e della creazione. Che, anzi, quest'ultima rimane ancora tutta da decodificare nel suo significato autentico, mentre la prima trova ampie dilucidazioni nel testo di Einstein. La sola rivelazione pensabile e plausibile è il superiore potere razionale di cui la metafora filosofico-scientifica contempla l'incarnazione nel cosmo, come il grande fisico ribadisce a ogni piè sospinto. Entro tale manifestazione vivente di un ordine meraviglioso, come ospiti, non signori, noi ci troviamo immersi e l'impresa scientifica mette a dura prova l'umano intelletto. Quanto alle scritture, non può che stupire la loro incredibile ricchezza di leggende primitive e infantili intorno alle quali c'è ben poco da interpretare. La principale fonte dei conflitti odierni tra le sfere della religione e della scienza sta tutta in questa idea di un Dio personale, fonte della paura e della speranza, che nel passato ha garantito ai preti un potere così ampio, è l'inevitabile conclusione. Il cosmo è l'ordine, la potenza dell'universo, scenario e sfondo delle nostre vite e del nostro naturale bisogno di sapere e di saperi. La ragione umana, scrive Kant, viene afflitta da domande che non può respingere perché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, e a cui però non può neanche dare risposta perché esse superano ogni capacità della ragione umana. E Nietzsche, di rincalzo, si possono concepire i filosofi come persone che compiono sforzi estremi per sperimentare fino a che altezza l'uomo possa elevarsi. Fino a che punto, ossia, ed entro quali limiti possano curare la trattazione di questioni intrattabili, pur rinunciando all'illusione di poter tentare l'essenza, come suggeriscono Galilei, prima di Hume e Kant, e lo stesso Einstein. E però il cosmo non appare come un ordinamento qualsiasi, ma bensì e classicamente come una configurazione, se finita o infinita ora non importa, dotata della massima autorevolezza e di splendore, a mente del radicale che costituisce e genera, tra l'altro, il lemma latino censeo, penso autorevolmente, come ciò, insomma, che gloriosamente trionfa sul chaos, l'infinita apertura primordiale dell'universo, lo spalancamento dell'immensa voragine originaria dell'essere. Un trionfo che non esclude parziali commistioni e simbiosi tra chaos e cosmos. Questo il conclamato Dio di Einstein. le cui espressioni al riguardo restano sempre sufficientemente distanti da qualsiasi attestazione di fede istituzionale e chiesastica. La Chiesa è un'istituzione civile che talora, a parer suo, non ha demeritato, anche quando lo scienziato, spontaneamente o occasionalmente sollecitato, non nega la sua religiosità. La sua, ossia, profonda adesione al mistero e alla gloria dell'universo concepito come incessante challenge, la sfida più grande per la ragione umana. Dio è il nome dell'essere nella luce. Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft, hinterlisting ist er nicht. Sottile è il Signore, ma non malizioso. Queste parole, ora incise sopra un caminetto nella sala di ritrovo del Dipartimento di Matematica di Princeton, significano che la mente di Dio è sottile, non già che egli è furbo o astuto, che è profondo, ma non falso e ingannatore. Che Dio non mette in piazza le sue cose significa soltanto che i segreti della natura non sono penetrabili e dominabili in modo estrinseco e superficiale. La realtà ultima dell'universo, di Dio ordine, è profonda, non falsa, e per quanto complessa e sottile, nel contempo semplice e affidabile. Le trame dell'ordine, insomma, in quanto innervano le interconnessioni dell'universo, intanto sono degne di fiducia, ed esibiscono la loro intelligibilità, anche quando ciò non appaia, quando ossia non disponiamo di una comprensione razionale immediatistica. Ecco il razionalismo di Einstein, esplicitamente ribadito in una conversazione con Aldo Sorani, apparsa sul Messaggero di Roma il 26 ottobre del 1921, e ora disponibile sul website di Princeton. Si dice che la mia teoria è antirazionalista, mentre io credo di essere un perfetto razionalista. Io proseguo Newton, non lo annullo. Non sono un poeta. È di assoluta evidenza che uno statuto siffatto ha a che fare con il tema della luce, cui abbiamo fatto riferimento nel suo significato fisico, poiché lo spazio e il tempo si definiscono in riferimento alla luce, che è la costante generale rispetto alla quale tutti gli enti definiscono la loro conoscibilità. E, nonostante l'instabilità di alcuni principi della fisica e dell'astrofisica, la costanza della luce fornisce la ragionevole certezza che il divino ordine cosmico immanente non solo non ci inganna, ma bensì suggerisce e rende possibile l'investigazione della ragione. Altrimenti, la nostra kantiana e marxiana condizione di enti naturali finiti, situati entro le coordinate spazio-temporali, non ci permetterebbe l'esercizio delle funzioni razionali. Senza la luce, insomma, non si darebbe neanche l'impresa scientifica lungo la medesima linea di pensiero inaugurata ad Atene alcuni secoli prima della era cristiana. Dio, come ordine, rappresenta una tale essenziale garanzia. Tale la risposta di Einstein agli agguerriti assertori della teoria quantistica e al loro convincimento concernente i valori di causalità e discontinuità nel dominio subatomico. La risposta, nel consueto spirito di umiltà di chi riteneva di essersi guadagnato il diritto di commettere degli errori eventuali, in perfetta armonia con una complessa e ricca famiglia lessicale indoeuropea, dei was, div, dev, eccetera. Dio è appunto ciò che risplende, lo splendore del giorno e del cielo, dies giorno in latino, la luce dell'essere disponibile al nostro sguardo, alla nostra sconfinata ammirazione, nonché, non da ultimo, all'intelletto che interroga. Dio è, dunque, il nome di una condizione ontologica, l'eccelsa dignità dell'intero olofrasticamente condensata in un nome, olofrase, anzi, più che parola frase, parola pensiero, puro segno linguistico denotativo dell'oggetto in termini referenziali. Ben più che nelle lingue di origine germanica, infatti, dall'antico germanico, Gott, al moderno, Gott. invocato e invocato con frequenza anche da parte di Einstein, Dio si identifica nella sfera semantica del Deus della tradizione culturale greco-latina dal genitivo di Zeus, Dios, e tra gli altri, secondo Emil Benveniste, dalla voce o Theos. Ma poiché Dio non mette in piazza le sue cose, non ci è possibile vedere la luce stessa, ma solo ciò che è illuminato dalla luce, la realtà nella sua profondità, mediante l'intercettazione dei pensieri del grande vecchio, l'universo, come Einstein talora amava esprimersi. Perché ciò che si manifesta nella luce è la regolarità dell'ordine, senza necessità alcuna di escogitare cause occulte e separate, la cui immaginazione egli rigettava al pari, o più radicalmente, di Francis Bacon e Isaac Newton, quale becero dualismo. La visione dell'alto grado di ordine del mondo naturale lo indusse ad affermare: sembra difficile dare una sbirciata alle carte di Dio. Ma che egli giochi a dadi e usi metodi minore di telepatici maggiore di, è qualcosa a cui non posso credere nemmeno per un attimo. Pare che si riferisse alle teorie di Niels Bohr, il quale replicò, non dire a Dio come deve giocare. Successivamente, rispetto a uno dei precursori della gravità quantistica, John Archibald Wheeler, il teorico dell'equazione che determina alcune proprietà generali della funzione onda dell'universo, Einstein ribadì: non riesco ancora a credere che Dio giochi a dadi. Ma forse mi sono guadagnato il diritto di commettere degli errori. Eppure il convincimento è tenace, e sembra mutuato da una proposizione saliente di Spinoza, nell'Etica. Nella natura non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina natura ad esistere e a operare, se non che la replica di Bohr non teneva conto di una cruciale presumptium dell'epistemologia di Einstein, il fatto che mai il padre della relatività avesse concettualizzato l'universo quale ordine assoluto, trasparente e perfetto, dunque perfettamente intellegibile. Basti considerare la tonalità generale e il linguaggio delle sue lettere sopra citate. Di ordine è imperscrutabile, persino oscuro per l'impresa scientifica e la storia della scienza un cammino affascinante, ma impervio, non mai lineare e progressivo. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws but only dimly understand these laws. Accediamo alla meraviglia dell'universo in modo labile e incerto, anche se, scrive Einstein, I am not an atheist, non sono ateo. Non sono, intende, sordo alla musica delle sfere, cieco davanti allo splendore del cosmo. Emozioni profonde, che l'uomo nutre e manifesta da sempre, precisamente quelle di cui è parola lirica nel Inno ai Patriarchi, 1822, di Giacomo Leopardi. Che cosa accadde quando l'uomo vide la prima alba? Semplicemente inizia, secondo il poeta, la maledizione della conoscenza, come la chiamerà in modo lapidario Thomas Mann. Il mondo esisteva anche prima, evidentemente. E tuttavia, questa speciale capacità di meraviglia, già esaltata da Aristotele come il principio stesso dei più alti saperi dell'uomo, per Einstein è propria della scienza e dell'arte. In proposito, Ernest Gordon, decano della cappella universitaria di Princeton, non esitò ad affermare: credo che dipenda dal senso di Einstein di grande rispetto, reverenze. Non si potrebbe dire meglio. Cosmica e ratio scientifica in Einstein coincidono nei quadri epistemici del pensiero proteso verso The Old One, il grande vecchio universo. E la fede, altro non è se non fiducia e fedeltà, doverosa corrispondenza all'ordine e leale impegno intellettuale e morale. Fides latina e pistis greca de verbale da peitho, persuado. Eines gelentem glaubens, si è opportunamente detto fede vissuta. con una precisa avvertenza a scanso di equivoci tutt'altro che infrequenti. È la fede di chi si sente completamente vocato alla libertà e alla comprensione, e crede nella possibilità che le regole valide per il mondo dell'esistenza siano razionali, cioè comprensibili per la ragione, come afferma nel discorso al seminario teologico di Princeton. Convinzione forte e radicata che accompagnerà sempre la riflessione di Einstein. Il rischio sempre incombente è allora quello di fare rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, facendo precipitare il principio di contraddizione in principio di esplosione e connessa autodistruzione di basilari criteri di rilevanza e comprensione razionale. L'esegesi interpretativa, invero, non può spingersi oltre il limite consentito dal rispetto della rigorosa concatenazione argomentativa del discorso teorico di Einstein. Come accade, ad esempio, a Thomas Torrance, il noto teologo recentemente scomparso, quando afferma, tra l'altro e con aria di trionfo, Albert Einstein coglieva la rivelazione di Dio nell'armonia e nella bellezza razionale dell'universo. Rivelazione, abbiamo visto, è una parola imbarazzante e potenzialmente inquinante, perciò da maneggiare con molta cura ogni qualvolta in cui si ponga il presente tema di riflessione. Einstein però si guarderà bene dal compiere questo salto mortale per il pensiero, come lo definisce lo Hegel critico dell'idea di sapere immediato di Jacobi a Jena nel 1802, in Glauben und Wissen, fede e sapere, apparso sul Kritisches Journal der Philosophie, il giornale critico di filosofia. In un certo senso, acquisire conoscenza è come intercettare i pensieri di Dio, sebbene non sia poi possibile sapere se il buon Dio non rida di esse, affermò una volta nell'atto di derivazione delle implicazioni della teoria della relatività. Penso a questo in connessione con il fatto che le equazioni della teoria della relatività prevedono i propri limiti e così ci conducono indietro verso un punto zero dell'espansione dell'universo, conosciuto comunemente con il termine di singolarità gravitazionale, black hole, il buco nero che Henri Margenau riteneva implicasse il principio della creatio ex nihilo. Lo scienziato, tuttavia, osservava che non si può concludere che minore di l'inizio dell'espansione maggiore di dell'universo debba corrispondere a una singolarità in senso matematico, poiché le equazioni non possono essere estese a queste regioni se anche minore di l'origine del mondo maggiore di costituisce realmente un inizio. Inizio, dunque, quale creatio ex nihilo, tassativamente escluso dalla nozione del Spinoza, il predetto Deus vive natura, infinita, eterna sostanza autocreantesi. La conoscenza, allora, emancipa dai ceppi delle speranze e dei desideri personali, e con ciò perviene a quell'atteggiamento di umiltà mentale verso la grandezza della ragione incarnata nell'esistenza e che, nei suoi più abissali recessi, è inaccessibile all'uomo. Consideravo tale atteggiamento, tuttavia, religioso nel senso più alto del termine. E così ho l'impressione che la scienza non solo purifichi l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo, ma contribuisca altresì ad una spiritualizzazione religiosa della nostra comprensione della vita. La religione, umile ammirazione dell'illimitato e superiore spirito che rivela se stesso negli esili dettagli che noi siamo capaci di percepire con il nostro fragile e flebile pensiero. La profonda emotiva convinzione di minore di a superior reasoning power maggiore di una ragione superiore, come si rivela in un universo incomprensibile, questo forma la mia idea di Dio. In linguaggio corrente si può chiamarla minore di panteismo maggiore di. Come non pensare, giunti a questo snodo, all'intelligenza scientifica profonda e problematica di Charles Darwin? In una lettera a James Grant, l'11 marzo 1878, scrive, L'argomento più forte per l'esistenza di Dio, for the existence of God, a quanto mi sembra, è rappresentato dall'istinto o intuito che tutti, suppongo, avvertono che ci sia dovuto essere un iniziatore intelligente dell'universo, an intelligent beginner of the universe. Ma sorge poi il dubbio e la difficoltà se o meno tali intuizioni siano degne di fede. In una precedente lettera a Down Beckenham, il 2 aprile 1873, aveva già ammesso l'impossibilità di concepire che quest'universo grandioso e meraviglioso, con i nostri sé coscienti, sia scaturito per caso. A me pare l'argomento principe a favore dell'esistenza di Dio. Ma se questo sia un argomento di reale valore, non sono mai stato capace di deciderlo. Sono consapevole che, seppur ammettiamo una causa prima, la mente arde comunque dal desiderio di sapere da dove sia venuta e come sia scaturita. E tuttavia, la conclusione più sicura sembra essere che l'intero tema vada al di là dell'orizzonte dell'intelletto umano. The whole subject is beyond the scope of man's intellect. Amrs. Ebole, il 14 dicembre 1866, confidava: mi è sempre sembrato più soddisfacente considerare l'immensa quantità di dolore e sofferenza a questo mondo come l'esito inevitabile della sequenza naturale degli eventi, ossia leggi generali, piuttosto che dell'intervento diretto di Dio as the inevitable result of the natural sequence of events e general laws rather than from the direct intervention of God. Per quanto sia consapevole come ciò non sia logico se rapportato a un Dio onnisciente, e pone a tema la questione cruciale del libero arbitrio e della necessità che la maggioranza della persone ha ritenuto insolubile. Il male come naturale sequenza degli eventi secondo leggi generali. E ancora ad Asa Gray il 22 maggio 1860. Non riesco comunque ad accontentarmi, I cannot and I hope be contented, di guardare questo meraviglioso universo e specialmente la natura dell'uomo, this wonderful universe, especially the nature of man, e di concludere che tutto sia l'esito della forza bruta. Sono incline a guardare tutto come risultante da leggi mirate, con i dettagli, vuoi buoni vuoi cattivi, lasciati all'elaborazione di quello che noi potremmo chiamare caso, resulting from designed laws, with the details, whether good or bad, left to the working out of what we may call chance. Non che questa concezione mi soddisfi affatto. Nel più intimo di me stesso sento che l'intera materia è troppo profonda per l'intelletto umano. Ma più penso più mi sento sconcertato, è come se un cane tentasse di speculare sulla mente di Newton, ognuno speri e creda come può. Infine, ancora in una lettera a Down Beckenham, il 7 maggio 1879, esprime il convincimento che un uomo può essere al tempo stesso teista e evoluzionista. Stephen Gould, il discusso ideatore con Niles Eldredge della Theory of Punctuated Equilibrium, la teoria degli equilibri punteggiati, ha osservato che teismo ed evoluzionismo afferiscono a due ordini di conoscenza diversi, due non-overlapping magisteria, due magisteri non sovrapponibili. E si rivela sul punto un fedele interprete di Darwin, il quale difatti può affermare in modo inequivoco di non essersi mai ritenuto un ateo che nega l'esistenza di Dio, ma piuttosto un agnostico. Nelle mie fluttuazioni più estreme, non sono mai stato un ateo nel senso di negare l'esistenza di un Dio. I have never been an atheist in the sense of denying the existence of a God. Ritengo generalmente, e sempre di più invecchiando, ma non sempre, che agnostico corrisponderebbe alla definizione più corretta della mia condizione intellettuale. Come è stato acutamente osservato nel pensiero di Darwin, Dio, più che assente, non è necessario. La realtà creata non deve essere vista nell'ottica della teologia naturale dei teologi fortemente avversati da Darwin, né a dispetto di Newton, come un orologio predefinito funzionante semper idem. La sollecitazione culturale più forte dell'evoluzionismo concerne, infatti, proprio il carattere storico della vita e delle sue complesse vicende ambientali e connesse continue variazioni sulla Terra e negli esseri viventi, che ne fanno una realtà dinamica. Il punto è oltremodo rimarchevole, in virtù della palese somiglianza di vedute problematiche e critiche presente in Einstein. Nelle edizioni dell'Origine delle specie successive alla prima del 1859, nella penultima frase Darwin aggiunse un inciso: nella vita, con le sue diverse forze originariamente impresse dal creatore in poche forme, o in una forma sola, vi è qualcosa di grandioso. E, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge di gravità, da un semplice inizio innumerevoli forme bellissime e meravigliose si sono evolute e continuano ad evolversi. Se non che, a seguito di immediati malintesi sull'occorrenza e opportunità del termine creatore, ritenne di precisare: mi sono a lungo pentito di aver ceduto all'opinione pubblica e di aver usato il termine pentateucale di creazione, con il quale intendevo in realtà dire apparso per qualche processo interamente ignoto. Naturale vaghezza del linguaggio, Albert Einstein si situa sulla medesima linea di pensiero. Fine prima parte.